State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da Matt Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre.
Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 18 giugno e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio. E di che cosa parleremo stasera? Beh, stasera parleremo prima di tutto della coda finale della stagione delle giovanili, perché abbiamo ancora un paio di tornei che si devono concludere, perlomeno per quello che ci riguarda. Parleremo ovviamente di questo nuovo ribaltone in casa Juve e, se c'è tempo e se abbiamo voglia, parleremo un po' male dei mondiali, perché insomma merita parlarne male. Stasera sono con me un bel parterre, a cominciare da Federico Ienco. Ciao Federico.
Ciao prof, ciao a tutti.
Michele Giliberti, ciao Michele.
Ciao prof e un saluto a tutti.
Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E Ugo Ciotti, ciao Ugo.
Ciao a tutti, ciao prof.
E infine Ettore Gatti, ciao Ettore.
Ciao prof e grazie a tutti gli ascoltatori.
Bene, direi di cominciare senza indugio con l'ultimo, diciamo, con gli ultimi fuochi dei tornei giovanili, e quindi Ettore ci racconterà quello che sta succedendo.
Sì, allora, ci sono notizie positive, perché praticamente la nostra Under 16 è in finale e si giocherà la finale dei playoff contro Inter lunedì prossimo alle 20, e sarà quindi la partita decisiva, una partita secca che si potrà vedere anche sui canali di Sky, con l'Inter la vittoria del campionato di categoria. Mentre per la Under 17 c'è ancora un passaggio intermedio, nel senso che il giorno dopo, martedì, dovrà affrontare l'Inter ancora nel derby d'Italia per la semifinale, che poi, se riuscirà a superare la squadra milanese nella partita secca, ci porterà alla finalissima di giovedì. Quindi è un bel percorso per l'Under 16 e l'Under 17. Ricordiamo che invece l'Under 15 è stata eliminata ai quarti dal Milan, che comunque è in finale contro l'Empoli. A segnalare le ottime prestazioni nelle giovanili delle squadre dell'Emilia Romagna, Parma, Cesena e Bologna, e poi anche l'Empoli, che sta facendo molto bene a livello giovanile. Dal nostro punto di vista c'è in più il fatto che abbiamo già incominciato a rafforzare con la campagna acquisti nuova, due nuovi acquisti 2008, un difensore Reynaud, che è un francese, che ha giocato nel Toulouse, che adesso era libero e che è un potenziale di grosso spessore anche atletico e tecnico, che gioca con piede destro, un difensore centrale, e può, diciamo, iniziare il suo percorso nella primavera dell'anno prossimo e salire nella next gen subito, come hanno fatto tanti altri giocatori. Poi abbiamo preso un giocatore belga che gioca come terzino d'attacco, può giocare anche come laterale avanzato, e ha molta spinta e anche molta capacità di costruzione e di proposizione in avanti. Quindi già ci sono dei segnali buoni e speriamo che venga rafforzato. Questo sarà un po' il tema della serata, anche lo scouting nel settore giovanile, perché secondo me una delle indicazioni che sta provenendo dalla proprietà è proprio quello di portare sempre più giocatori che sono meno onerosi, senz'altro, costruiti in casa nella prima squadra.
Quindi questo secondo te è una volontà della Juve, cioè quello di portare sempre più giocatori delle giovanili in prima squadra?
Secondo me si tratta di, ovviamente, di selezionare meglio i giocatori, prendere quelli selezionati che sono tra i migliori, che hanno più potenziale, e poi arrivare almeno portarne due o tre in prima squadra. E questo è un po' il cambio di prospettiva che sta emergendo, perché Giuntoli già da un po' di tempo ha smantellato un po' la rete di scouting, come lì ha fatto lo stesso, anzi si è affidato soprattutto di più ai meccanismi, diciamo, di analisi piuttosto che di una rete di osservatori di scouting. Credo che Carnevali invece punti molto sul discorso sia del playing, cioè della possibilità di vendere, di valorizzare i giocatori, sia soprattutto di riuscire a trovare dei giocatori che siano in grado da prima o poi di arrivare in prima squadra. Noi abbiamo a disposizione, lo possiamo vedere già adesso, una squadra intera che potrebbe essere o valorizzata o comunque aggregata. Abbiamo Daffar, abbiamo Pedro Felipe, Hill Puck, poi abbiamo Muaremovic, che comunque è sotto il controllo perché ha la possibilità di pagarlo la metà, insomma, e quindi è un grosso. Poi abbiamo lo stesso Comenencia, l'Ivano Comenencia, che ha segnato il primo gol col Curaçao in campionato del mondo e che comunque ha la possibilità di recompra alla Juve. Poi abbiamo questo Faticanti, che magari sarà prestato comunque a un giocatore che è di grande promessa a livello giovanile, si è fatto vedere nel Gen. Abbiamo lo stesso Miretti, che può essere valorizzato e comunque può essere o ceduto o comunque mandato a fare altre esperienze. Poi abbiamo Pusk, che è un laterale di grande prospettiva. Poi in attacco comunque tale Rui, abbiamo lo stesso Arzic, abbiamo Pietrelli.
Ok. C'è qualche problema. Comunque, dai, diciamo che abbiamo più o meno capito. Tuttavia, io un'obiezione ce l'avrei a questo, perché nessuno dei giocatori che ti hai menzionato mi pare un giocatore da Juve. Cioè, forse quello che ci si avvicina un pochino di più è Muharemovic, che ha fatto già la Serie A, ma gli altri, francamente, insomma, la vedo un po' difficile, ecco, che possano non mi sembrano, diciamo, predestinati, non mi sembrano l'Ildiz di turno, ecco, perché per la Juve quei giocatori lì ci vogliono per metterli in prima squadra.
Ovviamente giocatori di prima squadra subito nella rosa, però alcuni possono essere valorizzati o in prestito o comunque sperimentati anche in Serie A per valutare per esempio se sono adeguati in futuro. Per esempio Daffar è un prospetto che secondo me può crescere molto e può dare ottimi risultati per il futuro anche nella rosa bianconera. Poi ci sono altri ancora da verificare, lo stesso Lichin, come abbiamo visto, può essere interessante, c'è il Pusk, cioè sono giocatori che vanno poi sperimentati, ecco, non tutti sono pronti, però io credo che comunque in una rosa che ha a disposizione 25 giocatori, qualcuno che può diciamo abituarsi al clima di prima squadra è utile.
Ecco, dicevo, il problema che mi chiedo io è Spalletti nel suo passato, perché francamente ho la memoria di un pesce rosso. È stato uno di quelli che provava i giocatori che provenivano dalle giovanili? È stato uno di quelli che lanciava, tra virgolette, i giovani? Oppure ha un atteggiamento più conservativo? Adesso, si diceva che Allegri fosse uno che non facesse giocare i giovani. In realtà abbiamo visto che nel suo passato ne ha fatti giocare parecchi quando li riteneva validi. Ora, non vorrei che Spalletti sia un po' conservativo da questo punto di vista.
Ecco, il problema è che una squadra come la Juve ha degli obiettivi ambiziosi, non può permettersi, diciamo, di sbagliare, nel senso che noi abbiamo visto tanti giocatori che magari sono diventati anche bravi giocatori, ma che hanno fallito alla Juve. Io mi ricordo ancora Domenico Criscito, che secondo me è un ottimo giocatore, che è stato impiegato male da Ranieri e poi insomma si è bruciato la carriera alla Juve, anche se magari poteva starci. Quindi il problema è che tutti gli allenatori cercano di puntare su giocatori formati che possono dare diciamo un contributo rilevante in ogni occasione, però secondo me se l'ottica è quella di arrivare a un obiettivo anche di diciamo ridurre i costi, c'è la necessità di utilizzare anche il bivio interno.
Ti volevo chiedere una cosa su D'Affara, perché io non l'ho visto giocare pochissimo. Ha fatto, dicono, molto bene in Serie B, ma tecnicamente com'è D'Affara? Dal punto di vista tecnico di portiere proprio.
Secondo me tecnicamente è molto valido, deve ovviamente migliorare un po' sul piano atletico, perché è molto giovane e quindi ha bisogno di irrobustirsi ancora di più rispetto alla sua struttura atletica, che è già comunque buona, e però dal punto di vista tecnico come portiere è validissimo, molto pronto, ha diciamo quella capacità anche di fare delle parate difficili, insomma, e poi ovviamente deve migliorare un po' coi piedi, come tutte queste, insomma, tutte queste che sono le esigenze di un portiere moderno. Fa pochi errori, li faceva pochi anche nel Next Gen e anche nell'Avellino, e quindi è un buonissimo giocatore, però ci sono anche altri che possono essere, per esempio il portiere del Frosinone, di cui si parlava, c'è un interessamento della Juve, speriamo. Bisogna anche cercare di investire prontamente sui talenti ancora, diciamo, accessibili per costruire poi una squadra nel tempo che sia solida. È un po' questo il meccanismo che ha premiato anche Marotta, ecco, perché è sempre stata un po' la sua filosofia, no? Abbinare esperienza anche costi ridotti dei giocatori a disposizione.
Te l'ho chiesto perché secondo me il più grosso problema esibito da Di Gregorio in queste due stagioni è stata proprio una tecnica troppo artigianale per fare il portiere alla Juve. Al di là di tutto, quello che risulta veramente brutto nei gol che prende è che è veramente tecnicamente inadeguato per una squadra di livello. E la tecnica per un portiere è quasi tutto. Sì, conta la reattività, conta l'atletismo, ma la tecnica è importantissima perché ti impedisce di fare le figuracce che ha fatto quest'anno Di Gregorio. E quindi se D'Affara ha tecnica di base buona, beh, allora mi interessa un po' di più. Ecco, perché insomma a me portieri reattivi e basta mi hanno sempre affascinato poco. Alla Juve siamo abituati a degli altri livelli tecnicamente. Comunque, sì, sicuramente bisognerà fare in modo che speriamo di riuscire a mettere qualche giovane in prima squadra, ma adesso direi che il problema è un po' diverso in questo momento, perlomeno per l'anno prossimo il problema sarà costruire una squadra, perché la squadra con cui abbiamo finito la corrente stagione mi sembra, non dico da buttare tutta nell'umido, ma insomma abbastanza, ecco, cioè nel senso ci sono giocatori francamente che hanno dimostrato di non essere, una volta si diceva di non essere da Juve. Nella Juve c'è stato un ulteriore ribaltone, abbiamo cambiato un'altra volta di SDG, come cavolo lo volete chiamare, abbiamo preso un vecchio marpione dell'ambiente, Carnevali, e uno è lì da una vita, farà le solite cose che fanno sempre questi addi italiani. Insomma, che ne pensate? Federico, te che ne pensi? Come la vedi sta cosa? Secondo te è stato giusto fare sto ribaltone o no?
Ma allora, il primo pensiero che mi è venuto in mente quando l'ho letto è stato benvenuti nel 2018, perché Carnevale è un nome che viene accostato alla Juve praticamente da sempre, da quando è andato via Marotta, più o meno nel momento in cui è iniziato questo periodo di instabilità dirigenziale, è uno di quei nomi che tornavano ciclicamente, poi alla fine l'abbiamo preso davvero. Se sia stato giusto o meno fare questo ribaltone, non riesco ad esprimermi in maniera netta. Credo che ci siano delle dinamiche interne di cui noi non abbiamo una piena consapevolezza e una piena visibilità. Così su due piedi, io direi semplicemente che è indice, per quello che vediamo noi da fuori, di una forte confusione, perché una società che cambia tre dirigenze in tre anni, tre assetti dirigenziali in tre anni, è una società che sembra fortemente in confusione. Poi appunto si prende uno come Comolliga, straniero, ha determinati metodi, ha un certo modo di vedere il calcio. Dopo un anno vai con Carnevali, che come hai descritto tu è un vecchio marpione, proprio non potevamo prendere un dirigente vecchia scuola più di lui, più di lui c'era solo probabilmente Marotta in giro, e quindi non so se dobbiamo aspettarci a questo punto proprio un'inversione di rotta o quale sarà l'approccio. Per adesso possiamo solo fare delle speculazioni. Certo è che se guardiamo i risultati dell'ultimo anno della sessione, i risultati dell'ultimo anno a livello di squadra, i risultati dell'ultimo anno anche degli innesti dei giocatori che sono stati portati a Torino da Comolliga, allora possiamo soltanto che dare un giudizio negativo. Di fatto non c'è praticamente, faccio fatica a ricordare un giocatore che si sia imposto in maniera netta nell'undici titolare, e non ci sono assolutamente calciatori che sono arrivati e su cui potremmo mettere la mano sul fuoco per costruire una squadra del futuro. Ad oggi, come hai detto tu, c'è una rosa da buttare sostanzialmente nell'umido, o potremmo dire Ildiz più altre 10. E poi sì, ci possono essere dei ragionamenti sul tenere, che so, Kalulu, Thuram, ci sono dei giocatori che possono in qualche modo meritare un investimento, McKennie, vabbè, lo stesso Bremer, anche se Bremer potrebbe essere sull'altare dei sacrificabili alla luce di come è finita la stagione. E magari appunto ci possono essere dei giocatori su cui investire, ma non dei cardini su cui possiamo dire che avremo delle certezze. Quindi ripeto, per me ci sono delle dinamiche interne che non sono totalmente chiare. Probabilmente, per come la vedo io, come lì è stato rigettato dall'ambiente, e a un certo punto si è arrivati alla situazione in cui era un separato in casa e l'unico modo per andare avanti è stato quello di allontanarlo. Il problema è che abbiamo dato una scossa e abbiamo fatto questo ennesimo ribaltone, però l'impressione che c'è, almeno dal mio punto di vista, è che i problemi stiano a questo punto sempre di più in chi sceglie i dirigenti, nei criteri con cui li sceglie, nel come appoggia poi queste decisioni nell'arco di un'intera stagione, perché se viene assunto un dirigente un mese, due mesi, tre mesi dopo, è già immediatamente delegittimato nel suo lavoro, e se si assumono figure dalle responsabilità più o meno incerte uno, due, tre mesi dopo, si affianca Chiellini, non si sa cosa faccia, si prende Modesto, dopo sei mesi va via. Insomma, ripeto, è un quadro che sembra molto confusionario. Quando ci sono questo tipo di situazioni, io vado sempre più in alto. E per me c'è un problema proprio alla radice, nella scelta del tipo di dirigenti e dell'approccio che si vuole avere nella gestione societaria. Questo è il mio punto di vista.
Io diciamo che non sono molto entusiasta di questa scelta, per una questione proprio di principio, perché la scelta sembra in qualche modo, cioè quello che si percepisce all'esterno è che, come si suole dire, ha vinto Spalletti, nel senso, era chiaro che tra Spalletti e Comolli si era creata una diciamo, incompatibilità, e diciamo è stato allontanato Comolli. Ma l'idea però che se ti dai l'impressione al allenatore di poter decidere chi sono i dirigenti, questa è la cosa forse un po' più mi preoccupa, ecco, perché questa è la cosa che non va bene, secondo me, in una squadra. Poi Carnevali, vabbè, uno, il suo mestiere l'ha sempre fatto, probabilmente lo farà anche alla Juve, vediamo come lo farà, vediamo se sarà uno che non riesce a adeguarsi a livello come Giuntoli, oppure se sarà uno che riesce a adeguarsi a livello come Marotta, vediamo. Però insomma non è che la cosa mi entusiasma molto, anche perché non vedo francamente, cioè non vedo grandi spazi di manovra, ecco, noi rischiamo di trovarci la squadra dell'anno prossimo molto molto simile a quella di quest'anno, perché non vedo grandissimi spazi di manovra sui giocatori. Mario?
No, è vero, io ho questa impressione e questa paura. Io condivido in pieno quello che ha detto Federico. Ormai siamo una società che è in balia delle onde, ogni anno cambiamo idea, che poi cambiare idea è lecito, però i dubbi vengono quando da un anno all'altro si cambia direzione in maniera così radicale per 3 anni consecutivi. Io sono anche un po' dispiaciuto per Comolli, che sicuramente i suoi errori li ha fatti, però speravo che magari potesse essere un modo nuovo di fare calcio in Italia, di gestire soprattutto una società di calcio in Italia con un approccio un pochino più moderno. Questo non significa che Comolli sia il miglior dirigente del mondo, però insomma diciamo che la sua filosofia perlomeno di principio era interessante, soprattutto anche varie altre figure professionali che erano arrivate in fin dei conti da pochi mesi, come Bargis, che mi sembra che poi insomma il suo sviluppo, il suo lavoro per quanto riguarda la tutela dei giocatori e creare delle condizioni in cui non si sovraffaticassero abbia funzionato, perché in quest'anno abbiamo avuto molti meno infortuni rispetto agli anni scorsi, però anche qui insomma era un qualcosa che un nostro allenatore non ha digerito e ha vinto anche in questo caso. E un po' sono deluso da quel punto di vista e un po' sono, come dire, preoccupato, perché ho l'impressione che si tornerà a fare il calciomercato con gli amici procuratori, il solito circoletto e così via. Quindi insomma una mentalità un po' provinciale che va contro tutti gli slogan, i video, le campagne social che con cui la Juventus si vuole presentare al mondo. Insomma, c'era perlomeno l'anno scorso la speranza che si potesse fare le cose in maniera più moderna. Non ha funzionato per altri aspetti. Sono un po' ecco, mi dispiace da questo punto di vista. Speravo che si potesse essere un po' più europei, diciamo così.
Ma io oddio, non è che le squadre europee poi facciano tutte queste cose, ma insomma, comunque io però devo ricordare, insomma, devo citare Deng Xiaoping qui, cioè, l'importante non è che il gatto se il gatto è bianco o nero, no? Ma che mangi il topo. E quindi è quello che a me interessa alla fine, è che tipo di rosa si forma. E non lo so, Carnevali sarà in grado di fare una rosa, perché il problema è questo qui. Cioè la Juve quest'anno è arrivata sesta, forse non se lo meritava, forse sì, ma ha dimostrato delle lacune a livello psicologico e caratteriale nella rosa che sono onestamente preoccupanti. Tant'è vero che Spalletti alla fine è completamente impazzito, come succede agli allenatori quando si ritrovano una squadra che, diciamo, dal punto di vista proprio del caratteriale non riescono a capire cosa stanno facendo. Riuscirà a cambiare questi giocatori? Riuscirà a trovare il modo di fare un campionato, diciamo, per ritornare almeno nelle prime quattro? Non lo so. Cioè, questo è il punto, capito? Questa è la cosa a me un po' mi preoccupa, perché, ripeto, non ho proprio idea di cosa possa fare Carnevali. Perché Carnevali è abituato a operare...
Dovrà vendere qualcuno, se io mi aspetto una cessione da qui al 30. Una cessione grossa.
La Juve deve rientrare di 13 milioni da qui al 30.
Sì, ma 13 milioni sono poca roba, eh?
Pochi. No, quindi non necessariamente dovremo piazzare un nome importante, ecco. Però quella cifra la dobbiamo recuperare.
Ma quella... 13 milioni,
per dire,
credo,
per dire, ecco. Ma questo per dire che, così dico anche io, insomma, la mia su questo avvicendamento, che io auspicavo, non tanto nel nome Carnevali o chi sia, ma non si poteva continuare con Spalletti e con Molli, perché l'avevo detto io al termine del campionato, subito, sia prima della partita nel derby, sia al termine della gara, ci sono stati comunque dei diverbi tra Modestò, Spalletti, tra Comolli, Spalletti, le dichiarazioni di Spalletti a fine gara, quella specie di conferenza solo con i giornalisti di Comolli a ribadire alcuni concetti, il giorno dopo le dichiarazioni di Spalletti sulla stampa e su Tutto Sport, serpeggiava chiaramente quella che poi poteva essere solamente il preludio di una stagione disastrosa, perché quando le metti d'accordo due personalità così anche forti, no? Per cui uno dei due probabilmente avrebbe scapocciato, o ci ha pensato probabilmente la società, avendo investito sull'allenatore a gennaio. E tutto sommato ci ponevamo anche noi, se vi ricordate, nel corso della stagione, no, questa domanda, cioè abbiamo dei dubbi sulla rosa, abbiamo dei dubbi sui dirigenti, è arrivato un allenatore che ha vinto un po' dappertutto, o quantomeno ha fatto bene dappertutto, ha anche lui degli incidenti di percorso, non è quello il discorso, però potevamo comunque ripartire da un professionista credibile, quindi io sono contento che poi si sia scelto Spalletti. La società ha pensato di stravolgere per l'ennesima volta, e qui sono d'accordo con tutti voi, no? Siamo un po' perplessi su questo operato della nostra società, che evidentemente, non dico che stia andando un po' e procedendo un po' per tentativi, però insomma, cambiare ogni anno vuol dire che non ci si sta capendo troppo. D'altro canto, sapere di avere una proprietà che comunque per cambiare vuol dire che come noi non accetta la situazione, non accetta i risultati sportivi, e ci ha anche messo dei soldi e rimesso probabilmente dei soldi. Quindi questa è l'altra faccia della medaglia. Pensiamo anche al fatto che abbiamo una proprietà che comunque ha sempre a cuore le sorti della nostra Juventus, e altrimenti non avrebbe cambiato, no? Quindi stanno cercando, anche in modo scomposto, di trovare un po' il bandolo della matassa. Carnevali sarà il direttore generale giusto? Noi ce lo auguriamo tutti, però non sono d'accordo sul fatto di reputarci con questa scelta un po' provinciali, o fare un passo indietro. Io credo che, anzi, al contrario, sia salutare per noi capire che oggi è necessario fare un passo indietro, ricalibrarci nel nostro orticello, rimetterci davanti a tutti, o quantomeno tendere al vertice in Italia, e quindi è inutile andare a pensare all'Europa, è inutile andare a pensare alla Champions, porta i soldi, ma poi non avresti avuto nessun tipo di chance. Quindi io preferisco avere un progetto che ci possa garantire quantomeno delle prospettive migliori. Ecco, faccio un esempio: se il Milan fosse andato in Champions, io oggi con il Milan in Champions reputerei la realtà Juventus più strutturata, migliore, salutare, futuribile rispetto al Milan. Quindi non è una posizione che cambia. È importante iniziare a fare le cose per bene. Speriamo che Carnevali possa aiutarci in questo. Sicuramente in Italia sa il fatto suo, sa come deve muoversi, non necessariamente esclusivamente parlando di mercato, anche a livello politico. Noi siamo orfani da questo punto di vista da troppi anni, non siamo più dentro certe dinamiche anche politiche o sportive italiane, e quindi secondo me dobbiamo capire che qualche passo indietro dobbiamo fare, ricostruire piano piano, perché è l'unico modo per poi ripoterci affacciare dove sappiamo stare. Però ecco, secondo me è salutare questo avvicendamento, io la vedo come una cosa positiva, e quindi sono contento. Ecco, secondo me sarebbe stato peggio continuare con una pace così di comodo, e alle prime difficoltà poi sarebbe riesploso nuovamente, sarebbero riesplose le difficoltà, insomma, che ci sono poi da gennaio in poi con il mercato, perché Comolli ha pagato anche un mercato disastroso, ha pagato dichiarazioni sempre troppo anche affettate, no? Se non andremo in Champions comunque non cambierà nulla, verranno i giocatori ugualmente, e la querella con Alisson, Spalletti che si era comunque impegnato, insomma non ha fatto un buon lavoro Comolli, al di là del risultato sportivo della squadra, parlo proprio come operato generale, quindi secondo me è stato giusto allontanarlo perché ci ha capito poco.
No, e a me mi dà un po' noia il fatto che, insomma, bisogna sempre ricorrere ai soliti mezzi delinquenti. E... vabbè, lasciamo perdere, insomma, cioè, nel senso, per una volta che c'era una persona che, diciamo, mi piaceva, è durata veramente poco. Questa è la caratteristica, diciamo, del calcio italiano, che in qualche maniera mi sta anche un po' allontanando, insomma, francamente lo trovo sempre meno attraente e meno interessante. Rimane appunto il tifo per la Juve, perché ormai sono più di 60 anni e quindi fa parte di me, però francamente, insomma, anche perché chi ve lo dice che poi Carnevali e Spalletti andranno d'accordo? Cioè, chi lo garantisce questo? Federico, te che ne pensi?
Non so dire, è una questione abbastanza complessa.
Siamo qui a parlare.
Ho visto un video dove si abbracciavano calorosamente, sì, non so di che anno fosse, però forse un video vecchio, quindi magari si conoscono. Prima che intervenga Federico, però volevo dire, a proposito di Carnevali, io avevo fatto una battuta prima nella nostra chat, che da Carnevali a Carnevale il passo è breve, però era solo una battuta, in realtà. Se vogliamo, spesso e volentieri noi abbiamo preso dei professionisti, tra virgolette, emergenti, o comunque che venivano da delle realtà piccole e poi da noi sono diventati grandi. Marotta non era certamente Marotta prima che venisse da noi, era sicuramente un personaggio addentro alle dinamiche del calcio, ma non era quel mamma santissima, tra virgolette, che è diventato dopo. Lo stesso Moggi, cioè veniva da realtà comunque non paragonabili alla Juve, certamente, sì, era stato a Napoli, era stato al Torino, era stato anche alla Roma, che comunque all'epoca era una squadra, insomma, di un certo livello, lo è tuttora, ma voglio dire, non veniva da campionati esteri o comunque dal Milan, che magari all'epoca era la squadra più forte, eccetera, eccetera. Tornando ancora più indietro nel tempo, poi che abbiamo avuto Blanc, ricordo, Montezemolo, che insomma non hanno portato proprio benissimo alla Juventus, quindi non so che cosa aspettarmi sinceramente, prof, ti dico veramente chiaramente, anche perché leggendo i nomi che circolano dal punto di vista di calciomercato c'è da
no vabbè ma quello no vita. Quello però, Michele, dai, io non ne voglio neanche parlare, perché no, è chiaro che nessuno sa niente, è chiaro che per ora non stanno facendo niente, tranne, diciamo, la normale amministrazione, la prima cosa che faranno sarà vendere qualcuno per rientrare i 13 milioni, e poi dal primo di luglio si comincia seriamente a pensare agli acquisti, ma ripeto, e soprattutto alle dismissioni. ma non lo so, cioè, nel senso, io eviterei di fare nomi di giocatori ora, perché no, veramente no. Sono nomi di fantasia, cioè sono veramente nomi di fantasia.
Io quello che spero, più che altro, è che ci sia un'unità di intenti, perché senza di quella, l'abbiamo visto, non si va da nessuna parte.
Era questa un po' la mia domanda, cioè ci sarà questa unità di intenti, nel senso, perché cioè, io non so che pretese abbia Spalletti, ma mi sembra che lui abbia delle pretese che in questo momento non sono commisurate alla realtà Juve, capisci? Mi sembra che Spalletti chieda giocatori forti ed esperienza, e la Juve in questo momento non ha questa possibilità, secondo me.
Forse neanche sono tanto sul mercato, perché c'è anche un problema. Non vedo neanche in giro dei nomi che mi facciano impazzire. Parliamo di persone arrivabili, diciamo, che dove più o meno si può tentare di fare un approccio, perché... grandi nomi sono già belli accasati. E
devi prendere un attaccante e devi prendere un portiere, come minimo. Capito? Poi devi decidere se David Openda te li tieni e li riprovi o li vendi. Io personalmente li riproverei, perché non è possibile che due che si hanno segnato più di 100 gol negli anni precedenti non siano diventati due pippe. Io mi rifiuto di
credere. Sì, prof, sono d'accordo con te, ma il problema secondo me sta in Spalletti, che non ci crede più. E se lui non ci crede...
È male, però.
È male, sì, sono d'accordo.
Male.
Infatti, secondo me il problema è anche questo. Cioè, se tu comunque prendi un dirigente, quando prendi un dirigente a quel livello, che devi fare a proprio apicale, e quindi in una società del genere fai un programma di medio strategico-industriale, di medio lungo termine, e quindi magari lo imposta anche dal punto di vista degli acquisti, e poi l'allenatore non può incidere così tanto nel cambiare questo piano industriale. Cioè, se abbiamo impostato di prendere giocatori sostenibili dal punto di vista economico, giovani, di prospettiva, allora l'allenatore non può pretendere di avere giocatori il trentenne che
è per questo che secondo me è una situazione, come dicevo prima, abbastanza complessa, perché sicuramente Spalletti non può pensare che tutte le sue pretese possano essere soddisfatte, perché è in un contesto in cui la Juventus non può gioco forza fare chissà che tipo di investimenti o puntare chissà quali profili, e il punto è che questo è un po' un cane che si morde la coda, perché siamo in questa situazione anche per responsabilità di Spalletti stesso. Quindi vedo un po' un controsenso in questa cosa, cioè se come dice Mario abbiamo impostato un programma che con Carnevale può essere anche verosimile, ovvero quello di fare un certo tipo, costruire un certo tipo di squadra con un certo tipo di profili che ci permettono di ragionare più sul medio periodo, non voglio dire lungo, ma almeno medio periodo, e allora c'è bisogno anche di una mano a quel punto da parte dell'allenatore, che cerchi il più possibile di valorizzare le risorse che ha. Non potremo permetterci sicuramente un allenatore che dopo un mese boccia un giocatore e boccia uno, due, tre giocatori, li mette in panchina e spariscono per tutta la stagione, perché non potremo avere una rosa di 30 giocatori come tra le righe ha chiesto Spalletti, ha fatto intendere Spalletti di volere. Così come... possiamo impuntarci tanto sul cercare il centravanti boa, perché abbiamo bisogno di un centravanti fisico, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi se dobbiamo spendere settimane, mesi di trattative per portare a Torino Sorloth, chissà a che prezzi, allora capiamo che anche bisogna anche fare un po' le nozze con i fichi secchi. Se Spalletti è disponibile a lavorare in questo tipo di condizioni, allora si può impostare, tornando alla domanda iniziale del prof, una convivenza pacifica e magari anche produttiva con Carnevali, altrimenti rischiamo di incagliarci di nuovo neanche dopo tanto tempo. E la difficoltà più grossa che vedo è il fatto che, cambiando tutto l'assetto dirigenziale a giugno, tutte le trattative che erano state impostate ovviamente possiamo considerarle cancellate o comunque saltate.
Non necessariamente, comunque.
Una buona parte, una buona parte secondo me sì, se stando a quello che si diceva, che si leggeva, erano comunque trattative impostate da Comolli lì, quantomeno verranno riviste. E poi c'è da reimpostare tutto il calciomercato partendo dal presupposto che il dirigente appena arrivato in due settimane deve recuperare un debito di 13 milioni. Quindi
quella è la cosa meno complicata, eh?
No, certo, assolutamente, non è quella la complessità in assoluto del lavoro di Carnevali, assolutamente. Però si parte da condizioni iniziali, mettiamola così, che non sono proprio favorevoli. Non lo so, a me non piace, condivido quello che dicevi tu, prof, prima, a me non piace l'idea di un allenatore che addirittura ha il potere di far saltare una figura come il direttore generale. Per me le premesse, se si parte così, non sono buone. Poi magari in realtà si riuscirà a impostare un dialogo diverso con Carnevale, le cose andranno bene, però diciamo è 50-50 e non abbiamo tantissimi elementi oggi per essere molto ottimisti.
E, per me è un po' così, cioè io francamente sono abbastanza deluso da questa cosa qui, cioè da questo sviluppo, cioè una cosa che francamente non mi piace moltissimo, ma torno al solito discorso, bisogna vedere che il lavoro farà Carnevali. Carnevali ha un impegno difficile, bisognerà vedere se riesce a farlo, bisognerà anche vedere come si adatta Spalletti a questa situazione, perché a me Spalletti come allenatore piace molto, ma dal punto di vista personale, insomma, c'ha un po' le sue problematiche, perché francamente, insomma, a me come ha gestito la squadra all'ultimo mese non mi è piaciuto per niente, ma per niente proprio. Va anche detto che nella Juve ci sono dei giocatori che effettivamente sono, dal punto di vista caratteriale, sono veramente, veramente fragili, veramente scadenti. Non lo so, l'impressione è che bisogna fare qualche cosa di intelligente e farlo alla svelta, ecco. Questa è la sì?
Soprattutto secondo me bisogna evitare che ci sia un uomo solo al comando, perché nel momento in cui hanno dato il potere a persone che non erano adeguate a svolgere la funzione di amministratore delle cose, si è giunto lì, che purtroppo anche come lì, perché ha voluto, diciamo, arrivare in un contesto nuovo, diverso, senza entrare nella filosofia della squadra in modo, graduale, cercando anche di capire quello che c'era di buono da salvare rispetto ai suoi metodi. Tutto questo, secondo me, invece con Carnevali può essere fatto diversamente, perché Carnevali è un amministratore delegato, è uno che sa, ha dimostrato nella sua carriera di sapersi circondare di persone capaci nel loro singolo mestiere, e quindi ricostruire anche una società più solida nell'integrazione fra i vari compiti, con le responsabilità ben definite, con la possibilità anche di lasciare all'allenatore gli spazi per poter costruire una squadra, se la squadra è ben disposta, insomma, se c'è una rosa efficace. Quindi la vera chance di Carnevali è vendere bene anche i giocatori che magari alla Juve hanno fatto male, e poi su questo gruzzolo ricostruito cercare di concordare con l'allenatore una rosa che sia adeguata al gioco che Spalletti vuole proporre. Questo è un po' lo spirito. Lui ha esperienza, quindi io ho fiducia in questo, che lui abbia l'esperienza, per, insieme a Chiellini, insieme a Ottolini, eccetera, di trovare dei giocatori che siano adatti anche ad esprimere il gioco che Spalletti vuole fare.
Non lo so, io la vedo molto 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 complessa la cosa, la vedo molto 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 difficile, perché cioè Cannavali è uno che non ha mai agito nel calcio di vertice, è uno che ha sempre lavorato bene in società che facevano player trading, insomma non lo so, io la vedo un po' problematica, ecco, la vedo un po' difficile. Francamente mi auguro che mi stupisca, ma non penso che vedremo grandi cose, questa è la mia impressione. L'unica cosa appunto è che servono un portiere e un attaccante, quelli servono, il resto boh, è anche difficile capire chi rimarrà, chi vorranno vendere. Io personalmente Davide Openda non li venderei mai, io, ma se non piacciono a Spalletti c'è poco da fare, insomma, ecco, non lo so, è veramente una situazione brutta, ed è anche, diciamo, aggravata dal fatto che avremo un bilancio, dobbiamo diciamo risistemare ancora il bilancio, insomma è un casino. Io grandi Spalletti non mi sembra il tipo che fa giocare giovani, questa era la domanda che si faceva prima. Secondo me Spalletti fa giocare giovani? No, secondo me no, secondo me non è uno che ti mette in Bangula la prima giornata, o come ha fatto Allegri a volte di mettere il giovane subito, non lo fa, non l'ha mai fatto, quindi non vedo perché lo debba fare ora. Poi magari sì, per carità, nella prima, al raduno saranno sicuramente aggregati un po' di giovani della ex next gen, no? Questo me l'aspetto, perché lo fanno tutti gli anni, anche per motivi numerici bisogna fare gli allenamenti, quindi bisogna avere a disposizione 25-30 giocatori, e quindi ci mettono anche qualcuno della next gen, ma non lo vedo a fare questo, cioè non mi sembra proprio il tipo di cosa che fa lui. Poi ripeto, a questo punto sospendo il mio giudizio, ma sono, diciamo, abbastanza, ecco, abbastanza disilluso da questo punto di vista, non so voi.
Poi ci saranno anche, come tutti gli anni ormai, gli esuberi che tornano e dobbiamo disfarcene.
Ma vabbè, questo c'è, l'unico vero esubero è Arthur.
Arthur,
perché gli altri che ormai però ha un valore residuo talmente basso che non... perché francamente Nico Gonzalez e David Luiz per me li devi provare, cioè...
Sì, credo che in realtà soprattutto leggo nei giornali che su Nico,
ma anche David Luiz, ragazzi, dai, scherziamo.
Ora, no, io su David Luiz ho sempre avuto un grande cioè una grande stima, sì, cioè, anche sì. Perché insomma, per fare, insomma, buon viso a cattivo gioco, perché insomma, visto anche i soldi che mancano, anche almeno dal punto di vista numerico, hai dei giocatori che non devi comprare.
Onestamente, io anche lì sono quei misteri, no? Com'è che questi giocatori... Ora, Gonzalez, vabbè, c'ha un po' il discorso dell'infortunio, ma secondo me Gonzalez, se l'Atletico se lo vuole tenere, solo al solito vogliono fare... I venditori di tappeti lo vogliono pagare meno di quanto hanno promesso, però se lo vorrebbero tenere. David Luiz io francamente lo proverei in un centrocampo alla Spalletti, perché no? Cioè, nel senso, è un giocatore, a me mi pare un giocatore buono, non è sicuramente peggio di quelli che hai a centrocampo adesso, cioè, questo è il punto. Quindi boh, non lo so, vedremo che intende fare Spalletti, o che intende, però insomma non è una bella situazione, ragazzi, scusate, ma stasera non sono molto ottimista, perché non vedo segnali. Poi magari tra 15 giorni si vedono dei segnali e cambio idea, ma ora come ora è proprio calma piatta, cioè è proprio una situazione di totale è anche comprensibile, perché è chiaro che non è che si può aspettare pochi d'artificio, però già per esempio nella scelta di come si rientrerà di questi 13 milioni lì avremo qualche informazione in più entro il 30 giugno, perché anche questa è una cosa che bisogna vedere che faranno, cioè venderanno Miretti, che ci sarebbe più o meno preciso su quella cifra, cioè venderanno Bremer, così faranno un gruzzoletto allo stesso tempo, che ne so, cercheranno di vendere qualche giocatore minore, magari due o tre, metterli tutti insieme e fa 13 milioni, ma chi lo sa, venderanno un po' di giovani, c'è anche questa di possibilità, non lo so, questo secondo me qualcosa dice, insomma, ecco, qualcosa dirà.
Su Bremer però venderlo entro fine mese forse è un po' complicato per,
sì, no, è difficile
per i mondiali più che altro, certo, non certo, so quanto certo sia fattibile pensare di venderlo.
No, non è fattibile, hai ragione, mi sono scordato che abbiamo ancora qualche giocatore ai mondiali, quindi quelli non li puoi vendere, cioè non entro
palle
30
mondiali
giugno.
Ricordo palle mondiali,
chi?
Cabal, ce lo siamo dimenticati tutti.
Cabal, non lo so. Siamo mondiali, no. Quello è un altro mistero, per esempio. Cabal è un altro mistero.
La Juventus ha pochissimi giocatori ai mondiali, credo ne abbia 6, se non vado errato, e questo è sintomo anche della pochezza della nostra squadra, che ha sempre annoverato i famosi capitani in rosa. Sì. Anche quelli senza fascia, no?
Però questo potrebbe essere comunque un vantaggio, no.
Comunque non lo è, non è ai mondiali.
Quest'anno no. Potrebbe essere un vantaggio.
Sì, perché i mondiali saranno belli lunghi quest'anno,
cioè, il fatto di poter avere un gruppo di giocatori bello grosso che fa una preparazione normale rispetto agli altri è un vantaggio.
Ma io infatti voglio anche diciamo dare un po' un pochino anche di ottimismo, no? alla trasmissione, che mi sembra, ma giustamente, comprensibilmente, siamo tutti abbastanza preoccupati, no, da questo percorso che stiamo facendo, abbastanza confusionario. Però teniamo Spalletti, ragioniamo un attimo sul fatto che, ecco, come hai detto tu, prof, all'inizio, probabilmente l'anno in cui non siamo andati in Champions è l'anno in cui sul campo forse avremmo meritato di più di andarci,
perché probabilmente sì,
si è veramente fatta male in un paio di situazioni, però è stata anche molto sfortunata, nel senso che per il gioco mostrato ha raccolto meno, no? E quindi partiamo da questo, cioè Spalletti ci ha dimostrato che può arrivare a un certo tipo di gioco, e sistemando quelle due o tre situazioni in mezzo al campo che non gli hanno sistemato da gennaio, il portiere non è stato, diciamo, oggetto di valutazioni, salvo l'alternanza Perin di Gregorio, però quantomeno in avanti come punta l'allenatore aveva chiesto un certo tipo di profilo. Io mi auguro che, senza stravolgere troppo la rosa, ecco, magari valutando anche chi rientra, come stavate dicendo voi, prendendo quei due o tre giocatori, perché sicuramente un centrale che sappia impostare, sicuramente un regista che sia capace di interpretare meglio il ruolo rispetto a Locatelli, e un centravanti con determinate caratteristiche, pare che Spalletti voglia 2-9, io credo che già questo basterebbe per centrare il quarto posto, perché abbiamo visto che la Juventus il potenziale ce l'ha anche con questi giocatori, per cui Spalletti probabilmente avrà quei due o tre giocatori che non è riuscito ad avere in questa stagione, potrà lavorare con la squadra fin da subito. Secondo me ci sono dei margini per essere anche un pochino fiduciosi. Da qui a dire vinceremo il campionato ce ne passa, però da qui a poter dire, con un pizzico di fortuna e di anche per una volta capacità anche nel saper scegliere, la Juventus potrà iniziare un percorso, finalmente potrà essere questo davvero l'anno zero. Ecco, io su questo ci voglio sperare, ci voglio contare, e quindi in questo senso, ecco, la scelta.
Io mi accontenterei di vedere un progetto tecnico coerente.
Assolutamente, il fatto di aver mantenuto Spalletti ci tranquillizza anche da quel punto di vista, prof, perché se noi oggi abbiamo una cozzaglia di giocatori che non sappiamo come metterli in campo è perché vengono da tre direttori, 3-4 allenatori e l'ultimo che poi ha questo materiale tecnico dice: ho capito, ma due li ha voluti un allenatore, tre li ha presi un altro, due li ha presi un direttore, due li ha presi un altro, io qua ci sto capendo poco, cioè è normale che poi un allenatore abbia bisogno di determinate certezze in mezzo al campo. Vediamo una scrematura che magari potrà fare Spalletti, figlia già della stagione appena terminata, dà continuità a un suo progetto, vorrà quei 2-3 come ho detto prima, a cominciare dal portiere, e poi lì si vedrà. Ecco, bisogna anche dal punto di vista proprio tecnico di campo provare a mantenere un pochino una coerenza, una logica, altrimenti diventa difficile. È come se a poker cambi continuamente 4 carte, come fai? Difficile.
Vabbè, speriamo. In ogni caso, stiamo qui a vedere. Bene, se non avete altro da aggiungere, io cambierei un attimo argomento prima di chiudere la trasmissione. E vogliamo parlare un attimo di questi mondiali, perché insomma bisogna parlarne, perché è comunque un momento importante per il calcio. Vedo che la Svizzera è andata in vantaggio contro la Bosnia e Erzegovina, sta vincendo 1-0. E comunque per ora sti mondiali sono stati prevedibilmente una bella ciofeca, nel senso c'era il sospetto che con l'allargamento della formula 48 i gironi sarebbero diventati ancora meno interessanti, non solo dal punto di vista tecnico, ma proprio per il fatto che se te devi fare, quante partite devi fare, sono 3-4... tre partite per squadra a girone, quindi sono 12, sono 9 partite a girone per 12 gironi, quindi sono molti di più, sono 6 partite a girone per 12 gironi, quindi sono 6 per 2, 72 partite. Se devi fare 72 partite per eliminare 12 squadre su 16 squadre su 48, francamente, insomma, è una cosa un po' sì, ecco.
Sarà estenuante.
Estenuante e anche, diciamo, sì, pointless. È un po' come la regular season in NBA, no? Se non la guardi è uguale, ecco.
Già,
no?
Giusto.
Non cambia.
Era l'esempio che avevo pensato io, proprio questo, prof.
Sì, ma
solamente la fase finale, proprio quello lì.
Come la regular season in NBA riempiono gli stadi, perché gli stadi, hai visto, sono pieni, insomma, la gente va a vederle queste partite. È una kermesse e come tutte le kermesse ha la sua, diciamo, validità, però dal punto di vista, diciamo, di chi vuol vedere giocare a calcio, francamente, insomma, non è un grande
si commette sempre lo stesso errore di voler moltiplicare il numero di partite come se questo magari porta più soldi, più incassi, più diritti TV, ma certamente non porta più spettacolo.
Porta più passaggi pubblicitari. Porta più passaggi pubblicitari.
Ma non vuol dire più remunerazione, però, perché io seguo sempre l'esempio della NFL.
Stavo per dire la stessa cosa.
Dove less is more, cioè creare
l'evento fondamentale, che ogni volta, ogni partita è un evento, qualunque partita è un evento, e da lì poi ricavi tantissimo. È diventato un evento talmente grosso che adesso lo fanno quasi itinerante, perché ci saranno un sacco di partite fuori dagli Stati Uniti. I tifosi americani non sono particolarmente contenti da questo punto di vista, però è un modo per esportare un prodotto che già lì forse è saturo come mercato, ma ha mangiato tutto praticamente, ha mangiato tutti gli altri spot, è nettamente lo spettacolo più visto in America, tra i primi 100 spettacoli, compreso non solo lo sport, ma anche di altro tipo, altre manifestazioni, e una partita dell'NFL è sempre presente, almeno su 90 volte su 100, quindi
lì il calendario è parecchio più
sono 18, cioè partite, prof.
Le partite contano tutte lì.
Vabbè, anche perché prendersi a cazzotti in testa
ci sono tanti motivi, ci sono tanti motivi, anche questo
anche quello questo. Di dover recuperare, sì, certo.
Però è anche la formula che è particolare, ci sono delle partite che si giocano una volta ogni 3-4 anni, quindi all'interno di una stagione dove già ci sono poche partite giochi contro un avversario contro cui non giochi ogni stagione, quindi non so, andare a giocare una partita a Dallas una volta ogni 3 anni, indipendentemente dalle classifiche, è un evento che poi viene... sì. Capito? E, beh, sì. Poi anche e poi... i calendari sono strutturati in maniera tale che nelle ultime giornate ci sono scontri tra squadre della stessa divisione e quindi è come se fossero dei playoff anticipati, perché nelle ultime 2 giornate spesso ci sono già gare da dentro o fuori, cioè alla penultima di regular season ci sono 2 squadre che si affrontano, una delle due andrà avanti, andrà ai playoff e l'altra no, è proprio è un'altra cosa,
è un altro sport. Mokaremovic.
Va bene, ottimo.
No, allora, la mia opinione sul Mondiale è questa. È ovviamente un'operazione politica il passaggio a 48 squadre da parte di Infantino per guadagnarsi la rielezione da qui ai prossimi 150 anni, perché ha ovviamente in questo modo l'appoggio di quasi tutte le confederazioni tranne quella europea. Detto questo, e detto che... spero che il cooling break sia una triste parentesi che non si ripeterà oltre il 15 di luglio, quando dopo la finale del Mondiale, anche perché questi sono poco cooling break, ma interruzioni pubblicitarie appunto in stile NFL. Io ho visto per ora una partita al giorno, 21 sostanzialmente, perché gli altri poi sono a orari non compatibili con il lavoro, purtroppo. E devo dire che io per ora ho visto un livello che a livello globale secondo me si sta alzando, nel senso squadre, soprattutto le squadre africane continuano mondiale dopo mondiale a migliorarsi, anche perché ormai stabilmente i giocatori giocano in Europa, sono giocatori europei. Che poi c'è questo movimento interessante, no? Ci sono tantissimi giocatori di origine non europea, diciamo dal punto di vista della famiglia, che però ormai giocano a pieno diritto nelle nazionali europee, ma c'è anche il movimento contrario, quindi tantissimi giocatori nati, cresciuti e cresciuti anche calcisticamente in Europa, che poi tornano a giocare nelle nazionali dei propri genitori, quindi questo
sì, ma perché non ce la fanno a giocare in quella,
cioè, sì, non ce la fanno, certo, però comunque sono giocatori di buon livello, che per esempio guardiamo il Marocco, tutti i giocatori ragazzi nati e cresciuti in Europa, ma che poi stanno la nazionale marocchina è una buonissima squadra.
Vi posso raccontare,
le cose non sono male, ecco, insomma.
Vi posso raccontare un aneddoto. L'attaccante, quello degli Stati Uniti, come si chiama?
Balogun, un nome così.
Sì, qualcosa del genere.
Balogun.
Allora, sì. Lo sapete come mai gioca per gli Stati Uniti? Allora, lui è inglese al 100%. Nel senso, la famiglia è inglese. Stavano a Londra, ma avevano parenti negli Stati Uniti. Quando la mamma di Balogun era incinta pesante di Balogun, andarono a trovare dei parenti, degli amici negli Stati Uniti. Si trattennero un po' troppo e al ritorno la mamma era praticamente a scadenza di periodo e quindi non la fecero salire in aereo, perché le compagnie aeree si possono rifiutare di darti un passaggio per motivi di salute, perché se te vai in un volo che dura 8 ore, se te ti si rompono le acque mentre sei sull'aereo, sono cavoli amarissimi per tutti. Quindi si rifiutarono di farla salire sull'aereo, quindi loro dovettero tornare indietro e Balogun è nato a New York. Dopo 2 mesi è rientrato in Inghilterra e ha fatto tutta la sua vita lì, la sua carriera lì, non si è mai mosso, ma ora gioca per gli Stati Uniti perché è nato a New York.
Sì, sì, beh, d'altronde...
Perché la mamma è stata un po' incauta nel calcolare i tempi, no, di ritorno quando era incinta.
D'altronde uno dei giocatori più forti al mondo, che è Olise, Sì, non parla pochissimo il francese. Bolise è un ragazzo londinese in tutto e per tutto che però gioca per la nazionale francese. Però io comunque per ora ho visto più partite divertenti, perlomeno questa è la mia opinione, ma, che quelle che sono state delutenti. Ma per esempio ieri sera è stata una bella partita.
Beh sì. Quella in Inghilterra ieri sì, è stata una bella partita. Ma anche quella con il Giappone contro i Paesi Bassi.
Giappone Olanda, sì,
no. Olanda
sì, Paesi oddio, Bassi. Insomma.
Il Giappone mi piace perché vederli perché corrono come dei dannati.
No, corrono e sono anche tecnicamente validi, secondo me. Validi. Pagano fisicamente, pagano anche a livello tattico, però comunque son partite divertenti quelle del Giappone.
Sì.
Sempre.
Poi hanno la maglia più bella forse dei mondiali, vabbè, allora. tra le più belle, ma quello è un altro discorso.
No, allora ripeto, io al di là delle partite le trovo una cefeca proprio perché sono partite che spesso e volentieri significano poco, ecco. E questo è il punto. Cioè, nel senso, la Spagna si può tranquillamente permettere di fare 0-0 con Cabo Verde e non succede nulla. In altre circostanze avesse fatto 0-0 contro una Cenerentola, insomma, la qualificazione non era così sicura in un girone a 4 nelle prime due, capito? Quindi...
No, ma infatti questo è sicuramente l'elemento peggiore, cioè troppe partite per eliminare così poche squadre.
Questo è... Perché l'idea è c'è questa fase di kermesse in cui si fanno tante partite, si fanno tanti passaggi pubblicitari, un po' di casino, un po' di cose, folklore, Cabo Verde, Curaçao, tutte queste alzate. E poi dopo parecchio, dopo due settimane, si comincia a fare sul serio e si fa l'eliminazione diretta come era una volta. Boh, insomma, francamente non sono molto impressionato da questa cosa qui.
Una cosa, io ho scoperto che l'idea di cambiare il cerimoniale iniziale delle partite, quindi quello con tutti i giocatori a centrocampo
del Piero,
è un'idea del Piero, non lo sapevo, l'ho scoperto.
È un'idea di del Piero, sì. È un'idea di Del Piero, però ma anche lì è tutto folklore, no? Nel senso, l'avete visto il riscaldamento del Senegal?
No, quello sinceramente
non l'avete visto, c'è una clip su YouTube, guardatelo, cioè è così, è folklore, è kermesse, è spettacolo, mi va bene, poi vabbè, tanto ora è caldo, c'ho da fare altre cose, poi tra due settimane si comincia a fare sul serio, allora guarderò qualche partita di calcio, ecco. Per ora secondo me partite di calcio se ne sono viste poche, si è visto una kermesse, insomma, no? Amichevoli di lusso, cose un po' sì, insomma.
Ma non so se poi questo sia effettivamente poi male, eh. Il problema grosso effettivamente sarà alla fine della manifestazione come torneranno i calciatori nelle rispettive squadre, ma non è un problema nostro, perlomeno di
non
Juve.
È un problema nostro, infatti questo è un vantaggio.
È un vantaggio, sì.
Ma io eviterei accuratamente di comprarli i giocatori hanno giocato al mondiale, questo sinceramente, perché questi tornano quando finisce? A metà luglio?
29
no, prima, credo, aspetta, forse il 13 torna
più tardi. No, più tardi.
13 è già tardi rispetto ai mondiali del...
No, il 19.
Il 19 luglio, miseria.
Cioè, nel senso, a quelle temperature. Cioè, il 19 di luglio negli Stati Uniti e Messico.
A New York City.
In generale negli Stati Uniti e in Messico, cioè che proprio è un caldo bestiale. Con le partite che dovranno essere giocate presto perché per l'audience europea.
Sì, perché la finale sarà di pomeriggio, perché per è a New York, cioè nel New Jersey comunque.
6 ore.
Qui per essere le 21, sì, sarà nel pomeriggio di New York.
6 ore, quindi.
Avevo un po' una memoria fallace, ricordavo che la finale dei mondiali dell'82 fosse avvenuta ai primi di luglio, invece l'11 luglio, quindi alla fine non sono tanti giorni dopo.
Non sono pochi, 8 giorni.
Sì, più che altro sono le partite in più, quella è la cosa più problematica.
Sono due partite in più, cioè per chi arriva in finale sono due partite in più rispetto a
a quelle temperature. Intanto la Svizzera sta massacrando Bosnia, cosa che non siamo riusciti a fare noi, quindi meritatamente stiamo spettatori non interessati, diciamo. 3-0, vabbè.
Sì, no, ma è stata 0-0 fino a 10 minuti fa, quindi insomma. Però, boh, non lo so, lasciando perdere l'Italia, che se no i problemi nostri già li sappiamo. Io parlando proprio della manifestazione, io per ora sono abbastanza, diciamo, ma forse perché è esattamente come me l'aspettavo, ecco, cioè, senza parlare del contorno sociopolitico, che quello, se si comincia a parlare di quello si finisce tra due ore, quindi è bene non toccarlo neanche quell'argomento lì, perché insomma è bene evitarlo, insomma. Gli Stati Uniti ormai sono un paese del terzo mondo, neanche...
No, io ho fatto una battuta, sono diventati uno stato canaglia.
Sì, sono diventati uno stato canaglia, sì. Ormai è una cosa allucinante. Io veramente, il periodo più basso della loro storia dall'indipendenza è questo, per distacco, cioè nemmeno gli anni fra il precedenti la crisi del 22, che pure erano stati anni per certi versi terribili, ma questo veramente, questi ultimi 10 anni sono, per gli Stati Uniti, sono una cosa terribile. Poi, vabbè, dai, il
periodo peggiore ce l'avrei, però.
Come dici, scusa?
No, dico, nel senso, anche periodi forse un po' peggiori, pur per quanto bassi sono questi, però insomma, diciamo tutti i primi loro 80 anni, anzi diciamo i primi fino agli anni 60 del Novecento, loro hanno la segregazione razziale, quindi insomma,
sì, no, certo, ma quello è un problema di tipo diverso, secondo me, non è proprio la stessa cosa, questo è un fatto più sistemico, secondo me. Comunque,
Mario, diciamo che sono progrediti e adesso invece stanno tornando indietro, ecco, negli anni 60 sì. Sono andati in avanti e invece sembra di essere ritornati indietro di 50 anni quasi, proprio a quei tempi, non di segregazione razziale, ma insomma, comunque di diritti negati e cose di questo genere.
Ma a parte diritti negati, ma più in generale, cioè nel senso di una situazione... Vabbè, lasciamo perdere.
Un razzismo strisciante.
Parliamo di calcio, perché sennò veramente facciamo tardi e non è il caso. E a proposito, direi che, insomma, l'ora è arrivata e abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo espresso le nostre perplessità e speriamo che... di poter fare una trasmissione più, diciamo, gioiosa tra 15 giorni. Quando è il raduno?
Allora, mi sembra i primissimi di luglio.
Quindi appunto a breve, in tempo per la prossima trasmissione.
Allora, sto controllando ovviamente, ma anche perché andiamo in tournée in Australia. Sì. La Juventus
mi pare il 4.
Non c'è una data. Sì, dovrebbe essere quella data lì, sì.
Allora,
quando, ditelo?
No. 4, no, allora, qui sto controllando su Sky, qui no. Ancora mi dice che non c'è una data.
Sì, date ancora da definire la continuazione, non c'è scritto ancora.
Però dovrebbe, se non sbaglio, dovrebbe essere inizio luglio, perché poi andiamo il 18 luglio, insomma, siamo già a fare le... Cioè, quando finirà il mondiale saremo già a fare le prime amichevoli, perché sì, già da luglio saremo a fare... esatto, poi andiamo in Australia, quindi insomma...
Vabbè. In Australia.
Noi seguiremo questa cosa qui, perché noi faremo trasmissioni fino a verso la fine di luglio, più o meno, quando io vado in ferie e seguiremo un po' gli sviluppi del primo mese, diciamo, ecco, più o meno insomma, con gli acquisti e le cessioni e quello che sarà, d'accordo? Allora, vabbè, comincio a salutare tutti i miei complici, a cominciare da Ettore Gatti. Ciao Ettore.
Ciao prof, e grazie a tutti gli ascoltatori.
E Federico Ianco, ciao Federico.
Ciao prof, buonanotte a tutti.
Michele Gilberti, ciao Michele.
Saluto a tutti, e non dico buonanotte perché magari ci ascoltano le 2 di pomeriggio.
Sì. Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, un saluto a tutti.
E Ugo Ciotti, ciao Ugo.
Ciao prof, un saluto a tutti, alla prossima.
E io sono il professor Cantore in questo caldo torrido che sta, diciamo, stando l'Italia in questi giorni. Vi saluto, ci sentiamo tra una quindicina di giorni. Buonanotte a tutti. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al free software Audacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Castbox. La sigla iniziale e finale è Shadows on the Wall di Mike Oldfield. Un grazie come sempre a tutta la redazione di Shadows.